Leggeremo dal capitolo 14 i primi 11 versetti. Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idrofisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» E non potevano rispondere nulla a queste parole. Osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, diceva loro una parabola: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.» Un sabato comincia così questo brano, e allora, sentendo già questa parola, noi ci mettiamo sull'attenti, perché conosciamo già qualche discussione avuta da Gesù in giorno di sabato. Sappiamo che lui vede il giorno di sabato in un modo diverso da come lo vedevano i farisei e gli scribi. È il giorno di Dio, il giorno della parola di Dio, ma anche il giorno della gioia di Dio. E quindi deve essere il giorno della gioia e della festa e della libertà e della pienezza di vita anche per l'uomo figlio di Dio. Gesù aveva avuto poco prima la discussione col capo della sinagoga che l'aveva sgridato in pubblico. Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare. Letteralmente sarebbe da tradurre: per mangiare il pane. Mangiare il pane era l'inizio del pranzo, quando veniva spezzato il pane. E questo dava il nome a tutto il pranzo, a tutto il pasto. Mangiare il pane. Un sabato, quindi, siamo verso mezzogiorno, quando si esce dalla sinagoga, si riteneva un grande onore poter avere a pranzo colui che aveva parlato nella sinagoga. E questa volta è uno dei capi dei farisei che invita Gesù. Nel Vangelo di Luca, a questo punto, è la terza volta che Gesù accetta un invito a pranzo da un fariseo. Gesù non rifiuta questi inviti. Lui è abituato a mangiare con chiunque. Non deve avere e non ha prevenzioni per nessuno. Tutti sono chiamati ad accoglierlo, ad accorgersi che lui è il figlio di Dio. Non solo i peccatori, anche i peccatori, anche gli altri che sono per lui, ai suoi occhi, sono peccatori tutti uguali. Abbiamo già sentito questo qualche pagina precedente. Siamo in casa, non più nella sinagoga, quindi in un ambiente più normale, più quotidiano, l'ambiente in cui vive l'uomo normalmente, in casa di uno dei capi dei farisei per mangiare il pane. Ed essi stavano a osservarlo, quindi Gesù si sente in un clima piuttosto strano. Non l'hanno invitato per far festa, per ringraziarlo, per imparare da lui. Stavano a osservarlo. Non sente Gesù fiducia. Quindi potrebbe anche non sentirsi nella libertà, ma Gesù è sempre libero perché lui vive nel profondo davanti a Dio. Non si lascia condizionare dalla presenza degli uomini perché la presenza più grande per lui è la presenza del Padre. Comunque l'ambiente è questo. La parola stavano a osservarlo, si potrebbe anche capire così o tradurre anche così, stavano a spiarlo. Che non abbiano preparato anche un tranello, che non abbiano preparato un qualche cosa per vedere come Gesù reagisce. Ed ecco, ecco, proprio così, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. È venuto spontaneamente per curiosità? Allora, se c'era un banchetto in una casa, le porte non venivano chiuse, chiunque poteva curiosare. Non era stato ancora scritto il libro del Galateo e non era stato letto da nessuno. Quindi se c'era movimento in una casa, tutti gli altri andavano a vedere cosa succede. Può darsi che questo malato sia stato lì così, per curiosità sua. Ma può anche essere, e questo ed ecco di Luca ce lo lascia supporre facilmente, sia stato lì perché è fatto venire appositamente. È malato, è giorno di sabato, vediamo cosa fa questo Gesù. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo, e è venuto, è lì così, non dice niente, non domanda nulla questo malato. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, i dottori della legge erano quelli che studiavano la Bibbia, per legge si intende i primi cinque libri della Bibbia, questi venivano chiamati la legge. Studiavano in particolare questi primi cinque libri della Bibbia, quelli che noi chiamiamo Pentateuco, cinque volumi, e quindi erano capaci di leggere, capaci di scrivere e conoscevano le varie regole e prescrizioni contenute in questi cinque libri. I farisei erano una specie di gruppo che si ritenevano i più religiosi, gli osservanti, erano quelli che ubbidivano ai dottori della legge. I dottori della legge si sentivano appoggiati dalla presenza dei farisei e i farisei si sentivano al sicuro per la presenza dei dottori della legge. Rivolgendosi proprio a loro, siamo in casa di uno dei capi dei farisei, quindi ovviamente lui ha invitato i suoi amici, quelli che facevano parte del gruppo, e i dottori della legge, perché a loro sono debitori i farisei, perché imparano da loro. Proprio a loro Gesù disse: è lecito o no guarire di sabato? Poco prima Gesù era stato sgridato dal capo della sinagoga perché aveva guarito uno un giorno di sabato, ma aveva dato una bella spiegazione Gesù. E adesso chiede proprio a loro: è lecito o no guarire? È una domanda strana, forse una domanda inutile. In un ambiente normale, chi è che si sogna di guarire un uomo malato? Se si dice di curare, di mettere dei medicamenti, è una cosa, ma guarire? È lecito guarire? Chi è che si sogna di guarire un altro? Mi pare che l'ho già detto a proposito della donna curva. L'unico che può guarire è Dio. È come dire, Dio può far qualcosa nel suo giorno, nel giorno della sua festa, della sua gioia. Questa domanda di Gesù sottintende proprio altre domande. Che cos'è il sabato? A cosa serve il sabato? Chi è colui che guarisce? Può Dio far quel che vuole, quindi anche guarire, o deve sottostare anche lui alle spiegazioni degli scribi e alle consuetudini dei farisei? Deve anche lui, anche Dio, ubbidire alle regole oppressive e ossessionanti degli scribi? Si può? No, è lecito o no guarire di sabato? È il giorno delle opere di Dio, il giorno della gloria di Dio. Per i farisei era diventato il giorno pesante, insopportabile per la casistica che imponeva di non far questo, non far quello, non toccare, non alzare, non... Ma essi tacquero, non sanno cosa dire, non hanno coraggio di dire nulla, perché certamente sanno già che Gesù può guarire anche in giorno di sabato, e sanno che questo guarire è opera divina e quindi è Dio che guarisce. E si tacque. Egli lo prese per mano, lo guarì, lo congedò. Tre piccole parole per dire l'amore di Gesù, l'azione di Dio per l'uomo bisognoso. Lo prese per mano, un'attenzione affettuosa. Gesù non ha paura dell'impurità della malattia, è la malattia che deve aver paura della presenza di Gesù. Lo prese per mano. Attenzione alla persona. Ma con questo prenderlo per mano, Gesù manifesta anche la propria sicurezza in quello che sta per fare. Lo guarì. Ecco l'opera di Dio. Non è l'uomo che guarisce, è Dio che guarisce. Lo guarì, lo congedò, lo lascia andare. Si vede che quest'uomo era proprio lì costretto. Gesù non lo vuole strumentalizzare, tenerlo lì come dimostrazione che lui è, no, lo manda via, lo lascia andare. Gli altri l'avevano strumentalizzato, avevano approfittato della sua malattia per vedere cosa dice Gesù, cosa fa Gesù. Gesù non lo vuole strumentalizzare. Di fronte a Gesù l'uomo deve sentirsi una persona, deve sentirsi libero. Poi disse: chi di voi? Gesù interpella ciascuno, non chiede quali sono le vostre regole, cosa è bene, cosa non è bene, ma interpella personalmente ciascuno. Chi di voi, se un figlio o un bue, alcuni codici antichi non se la sentono di mettere alla pari un figlio con un bue, e allora dicono un asino o un bue. Ma lasciamo pure anche un figlio o un bue. Addirittura per un animale vi scomodate in giorno di sabato. Nella sinagoga aveva parlato di sciogliere l'asino o il bue per portarli a bere. Qui adesso il caso è ancora più grosso. Se si vede che poteva capitare qualche volta che un animale o addirittura un ragazzo, un bambino, cade nel pozzo, tira fuori subito, nessuno sta lì a pensare, oggi è sabato, ognuno istintivamente mosso o dall'affetto per un figlio o dall'interesse per un animale interviene anche in giorno di sabato. I farisei avevano anche questa discussione in ballo, se si può o se non si può, e generalmente la risposta era affermativa. In un caso così si può anche lavorare in giorno di sabato. Non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato. Non potevano rispondere nulla a queste parole. Quindi Gesù mette la malattia di quell'uomo alla pari con l'essere caduto nel pozzo. Si deve intervenire. Se un uomo è malato, Dio può intervenire nel suo giorno. E chi agisce per incarico di Dio, come Gesù che è l'inviato, deve intervenire il giorno di sabato, proprio perché lui è l'inviato di Dio. In questo modo, guarendo il giorno di sabato, Gesù manifesta, rivela se stesso come colui che è inviato da Dio, deve compiere le opere di Dio. E Dio vuole salvare i suoi figli, come gli uomini salvano il proprio figlio che cade nel pozzo, così Dio può e vuole ed è libero di salvare anche dalla malattia i suoi figli. Osservando poi come li invitati, ma guarda un po' che bello, prima gli invitati osservavano Gesù. Adesso è Gesù che osserva gli invitati. Anzi, proprio lo sguardo di Gesù è lo sguardo che vede tutto e che vede nel profondo dell'uomo. Gesù usa anche lui gli occhi. Essi lo osservavano, lo spiavano, anche lui vede, osserva guarda, è attento a quanto succede. Osservando come gli invitati sceglievano i primi posti non è il primo posto, ma i primi posti, cosa vuol dire? Secondo l'usanza ebraica, ai conviti o ai pranzi, sedevano o si sdraiavano sui divani, e i divani avevano 3 posti ciascuno, e il primo posto era quello centrale. Sceglievano i primi posti. Diceva loro una parabola. Più che una parabola, è un insegnamento. Un insegnamento che lo troviamo già come regola, si può dire, di Galateo, nell'Antico Testamento, nel Libro dei Proverbi, al capitolo 25, versetto 6, dice così: non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire sali quassù, piuttosto che essere umiliato davanti a uno superiore. Quindi anche in questa occasione Gesù riprende un insegnamento che questa gente così religiosa dovrebbe già sapere, dovrebbe già conoscere, ma non lo mettono in pratica. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, ha già parlato in qualche parabola Gesù di inviti a nozze. Anche qui parla di invito a nozze. Quindi non è soltanto un pranzo qualunque, quello di cui Gesù parla, ma di un invito a nozze, che è il banchetto che allude, che fa venire in mente il banchetto finale, quello del Regno di Dio. Quindi questa istruzione che dà Gesù, con queste parole Gesù, con le parole che Gesù adopera, ci lascia intuire che non è solo una regola di buona creanza che lui insegna, una regola di Galateo, così come comportarsi ai santi, ma Gesù vuol dirci come dobbiamo vivere nel nostro intimo tutta la nostra, le nostre attese di fede, come dobbiamo vivere davanti a Dio. Tu di fronte a Dio non devi stare come colui che crede ad essere il primo. Lo sappiamo già, l'abbiamo già visto nei brani precedenti. I farisei pensavano di essere i primi e forse gli unici nel regno di Dio. Qui è come Gesù lasciasse capire: se tu, anche se tu pensi di essere tra i preferiti nel regno di Dio, sta attento, chissà, forse Dio invita qualcun altro migliore di te. Tu di fronte a Dio non metterti tra i primi, lascia che sia Lui a darti il posto, non prendertelo tu. Dà a Dio questa libertà. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. Tu non sai, colui che ha invitato, non sai se per lui c'è qualcun altro più degno di te. Quindi tu di fronte a Dio non metterti con pretese, non dettar legge a Lui. Tu attendi che sia Lui a darti il posto. È colui che invita è importante, è lui importante, è lui che deve decidere tutto, non essere tu a imporgli le tue decisioni. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti cedili il posto, allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Gesù ha già parlato di vergogna qualche pagina precedente, la vergogna dei peccatori. Se dovrai occupare con vergogna l'ultimo posto, vuol dire che sarai tu tra i peccatori. Tu, anche se fariseo, puoi essere messo tra i peccatori. La vergogna e l'ultimo posto sono tipici dei peccatori. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto. È come dire, lascia scegliere il tuo posto a colui che ti ha invitato. Non dettargli legge. Lascialo libero di fare quello che vuole in casa sua. Perché quando viene colui che ti ha invitato, ti dica, amico, vieni più avanti. Che bello sentirsi dire amico da colui che ti ha invitato. Vieni più avanti. È il segno che lui ti vuol bene, che lui ti stima, che lui ti ama. Quindi il posto che ti dà non è il posto dell'onore che tu cerchi, ma è il posto dell'amore che ti viene dato. Ecco, queste parole le leggiamo e le potete leggere appunto non come una regola di Galateo, ma come una regola di vita, della vita di fede. Noi non ci mettiamo davanti a nessuno nel regno di Dio. Davanti a Dio è Lui che decide chi è prima, chi è dopo, chi è meglio, chi non è meglio. Noi lasciamo decidere a Dio. Questi insegnamenti Gesù li dà a ragion veduta, proprio perché si trova davanti a farisei e dottori della legge, che credono d'essere non solo qui, ma sempre, anche nel regno di Dio, di essere i primi, che credono di poter spingere indietro tutti gli altri, peccatori, pubblicani. Lo vedremo più avanti che sarà proprio così. Gesù ha dovuto combattere molto con questa falsa religiosità, cioè quella religiosità che pretende di dettar legge a Dio. Ora questa falsa religiosità, che allora era dei farisei e oggi è di qualche cristiano religioso, o religioso non in senso di suore o frati, ma di quelli che si ritengono avanti, anche laici qualche volta. È la malattia più comune tra i preti e le suore, ma c'è anche al di fuori di queste categorie. Quindi Gesù combatte molto contro questa malattia, che è un peccato grosso, perché mette, fa sì che l'uomo si trovi di fronte agli uomini e si giudichi migliore di loro, e questi uomini non si mettono di fronte a Dio a ritenersi come veramente sono, sempre peccatori. Quindi è un peccato, è una malattia che tiene l'uomo nella superbia, nell'orgoglio, proprio l'uomo religioso. Quindi è un uomo che inganna la povera gente, gli uomini semplici. Per questo Gesù lotta molto contro questo modo di vivere, perché è menzogna che scandalizza, cioè che impedisce ai piccoli, ai semplici, impedisce loro di vedere qual è il vero rapporto che l'uomo deve avere con Dio. Gesù ha parole dure, è molto misericordioso con tutti i peccatori, ma con questo tipo di peccato è molto duro sempre, il peccato di ipocrisia, di far da commedianti, di ritenersi migliori degli altri perché si è più religiosi. Quelli che sono più religiosi devono sapersi mettere all'ultimo posto, perché loro sanno che di fronte a Dio siamo proprio peccatori. Di fronte a Dio riceviamo tutto gratuitamente. Quindi proprio i più religiosi dovrebbero sapersi tenere sempre più indietro, perché loro vedono la grande distanza che c'è tra Dio e l'uomo. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, dice Gesù, l'ha detto anche altre volte ormai. Anche questa parola Gesù non l'ha inventata, ma l'ha presa dai profeti, in particolare dal profeta Ezechiele, al capitolo 21, versetto 31, dice così: così dice il Signore Dio, deponi il turbante, togliti la corona, tutto sarà cambiato, ciò che è basso sarà elevato e ciò che è alto sarà abbassato. Quindi Gesù riprende questi insegnamenti profetici e li mette lì davanti ai farisei e ai dottori della legge, perché si ricordino che valgono anche per loro. Questa parola è diventata proverbiale ormai anche ai tempi di Gesù: chiunque si esalta sarà umiliato. Non vale solo per i farisei, ma vale anche per i discepoli di Gesù, vale anche per noi, vale anche per me. Ma anche l'altra parte, la seconda, vale anche per noi: chi si umilia sarà esaltato. Umiliarsi non vuol dire far finta di essere umili, come quel tale che diceva: io in particolare ho solo una virtù, è l'umiltà, ma quella ce l'ho più di tutti gli altri. Dica a qualcuno che ce l'ha più di me, sei capace. Chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Mi pare che è stato San Filippo Neri che è stato chiamato una volta a dover discernere se una suora, che tutti dicevano che era santa e lei stessa si riteneva tale, se lo era per davvero o no, se erano visioni vere, apparizioni, quelle che diceva di avere, o se era tutt'altro. E quel giorno che padre Filippo ha deciso di andare a vedere in questo monastero, a incontrarsi con questa suora, quel giorno pioveva. È stato provvidenziale, così, insomma, si è accorto quando è arrivato lì che aveva tutte le scarpe infangate e anche i calzetti ormai bagnati, insomma, che E allora è entrato, è arrivato in parlatorio questa suora, allora Filippo si è seduto e dice: suora, per favore mi tolga le scarpe, i calzetti, me li asciughi un po'. E quella è andata su tutte le furie, lei, quella che aveva le visioni, che tutti chiamavano santa, fare una cosa del genere. Filippo Neri non ha avuto bisogno di dire niente, di ascoltare nient'altro, ha potuto dare il suo discernimento chiaro e tondo. Non è santa, le sue visioni non sono visioni, le sue apparizioni non hanno niente di divino. Potete scordarvela. Chiunque si esalta sarà umiliato. Chi si umilia sarà esaltato. E questo chi si umilia non vuol dire andare in cerca di umiliazioni, no? Perché quelle che cerchiamo noi alla fine alimentano il nostro orgoglio, la nostra superbia. E allora come si fa ad umiliarsi? Accetta quelle che ti arrivano. Se uno ti butta indietro, se uno non ti parla, se uno non ti chiama, per te sono umiliazioni, accetta quelle. Non sceglierle tu. Non è neanche lasciar passare tutti che passino prima di te perché tu vai all'ultimo posto, o sedere nell'ultimo banco, No, sono storie. Non sono queste le umiliazioni. Non è questo che questo alimenta quella superbia che vogliamo tenere nascosta. Noi comunque siamo sempre superbi, ricordatevelo. E il metterci in mostra con un atto di umiltà alimenta la nostra superbia. L'unico è accettare quelle che ti vengono date. Accetta quelle. Allora, sì, puoi sapere di essere un po' umile appena appena, ma meno superbo, diciamo. C'era il beato Papa Giovanni che diceva che il nostro orgoglio muore 3 giorni dopo di noi. Quando appassiscono i fiori delle corone che ti mettono sulla tomba. Quindi non illudiamoci, non illudetevi, siamo sempre superbi e orgogliosi. Chiunque si esalta sarà umiliato. Quindi quando preghiamo possiamo, come facciamo anche in questi giorni, in una preghiera diciamo: Signore, dammi le occasioni perché io possa rinnegare me stesso. Dammi le occasioni che possa, dammele tu. Io non me le cerco, perché se me le cerco io sono di nuovo in pericolo. Me le cerco per poter dire che sono umile, e questa è la superbia. Sia lodato Gesù Cristo.